Il Signore vi benedica, amati fratelli. Oggi a Radio Blast vogliamo condividere molte cose che il Signore ci ha mostrato e molti messaggi interessanti che voi avete inviato. Prima di tutto c'è un messaggio bellissimo che io l'ho visto solo adesso, 2 minuti fa, che il Signore ha dato a fratello Giuseppe stamattina sul perdono, sull'unità, sull'amore. Una cosa che ci vuole una vita intera per imparare. E poi c'è un messaggio molto interessante su come crescere bambini, come evangelizzare i propri bambini. E faremo anche una chiamata in Skype con i fratelli in Svizzera per sentire i loro bambini. Ho capito che sono 3 figli che sono insieme, di 8 anni, 10 anni e un altro di 8 anni. Sono riuniti in Svizzera diverse persone di una famiglia, una chiesa in casa, che sappiamo che sono molto ispiranti, ma credo che molti di voi avete già sentito del fratello Cosimo, che ci sta aiutando tanto nella nostra missione con le traduzioni, e quindi lo sentiremo oggi in diretta. E dopo faremo...
Questi 3 bambini?
Ciao.
Buongiorno
Giuseppe.
A tutti.
Ciao Giuseppe, Dio
Buongiorno.
Ti benedica.
Questi 3 bambini devono pregare per il Signore Gesù.
Sì, faremo una preghiera insieme a loro per la salvezza, perché già fanno parte di una famiglia cristiana e credo che i genitori hanno fatto un buon lavoro di insegnarli su Gesù, e oggi vogliamo sapere sicuramente che i loro cuori, le loro anime sono salvate. Grazie a Dio. E poi vogliamo condividere con voi testimonianze e sogni incredibili che abbiamo ricevuto da parte di uno, per esempio, dalla madre di Franco di Taiwan. Interessantissimo. Un altro sogno da un fratello carabiniere. Veramente incredibile quel sogno. Infatti io stavo pensando, ma come può fratello Giuseppe interpretare quel sogno del fratello carabiniere, che è un po' complicato? Ma vedremo insieme, perché neanche io lo so ancora. Abbiamo avuto poco tempo di prepararci, ma il Signore deve fare tutto questo programma, tutto questo lavoro. Confidiamo in Gesù e andiamo avanti.
Sì, stamattina, prima di svegliarmi, il Signore, sempre prego, cos'è che hanno bisogno i fratelli? E il Signore mi ha risposto, perdono. Fratelli, alcuni fratelli fanno fatica a perdonarsi, perdonare questo, quell'altro. E questo è il messaggio di oggi.
Amen, amen. Fratello Giuseppe, vai avanti, insegnami.
No, è che io...
Oggi stai parlando a me.
Io non posso insegnare senza imparare. Gloria al Signore.
Amen.
Nostra vita è una susseguenza di sbagli. Io so che... gloria al Signore. Guarda, quando... cioè, se noi non perdoniamo e rimaniamo prigionieri. Però quando perdoniamo, veniamo liberati dalle catene. E dopo che abbiamo perdonato, abbiamo scoperto che il prigioniero eravamo noi. Capisci?
Sì. Sì, è vero.
Gloria al Signore. Non è facile perdonare, questo è il messaggio. Ci si sente feriti, maltrattati. Pensiamo, ora io dovrei perdonarlo? Non è facile. Non è stato facile per Gesù pronunciare le sue parole, Padre, perdone, non sanno cosa fanno. Ma se io non perdono, le parole del Signore sono chiare. Il boomerang tornerà e la prossima vittima sarò io, come è scritto. Angelo, ti ho dato delle scritture. Primo cos'è? Matteo 18, 21?
21 fino a 35.
Sì.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse, «Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui, «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si postrò davanti dicendo, «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò a fece imprigionare finché fosse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire il loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io t'ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? Il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
Amen, 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 amen. Gloria al Signore. In effetti il perdono è la migliore forma dell'amore. Solamente una persona forte sa pronunciare la parola perdonami. Solo una persona ancora più forte sarà in grado di perdonare. Quindi perdono è forza. E saper perdonare è ancora più forza. Nemmeno il perdono è sempre cosa che facciamo per gli altri, perché il perdono fa parte del nostro cibo quotidiano, affinché possiamo continuare, andare avanti nella vita e non rimanere prigionieri per sempre in quella prigione che vive l'uomo che non sa perdonare. In 2 Samuele 12 vediamo che Davide, il grande re di Israele, aveva ucciso un uomo per coprire il proprio adulterio con la moglie di lui. Poi Davide si pentì e il profeta Natan si presenta davanti a lui e, dopo averlo sgridato, gli dice che Dio l'aveva perdonato e che lui non sarebbe morto. E noi? Giriamola a noi. Continueremo noi imperterriti per la nostra strada di cuore indurito, sapendo che questo causerà a Dio di indurire il suo cuore con noi? Come dice in Galati 6,7.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Amen. Quindi non ci inganniamo, non ci possiamo beffare di Dio. Se abbiamo seminato mancanza di perdono mieteremo. Cioè chi è saggio sa che la nostra... chi è saggio? Conosce, sa che la nostra vita diventa più facile, le notti diventano più belle, la nostra relazione con Gesù più meravigliosa. Impariamo ad accettare quella richiesta di perdono che qualcuno non ci ha mai inviato, capito? Dobbiamo imparare a perdonare.
Allora, anche quando la persona non chiede perdono?
Anche quando imparare a perdonare quella richiesta di perdono che non abbiamo ricevuto.
Ma è difficile, perché ti senti ferito, ti senti come trattato ingiusto e quella persona non chiede perdono, neanche merita il tuo perdono.
E qui che infatti non è, è naturalmente impossibile fare una cosa così. Questo dimostra anche chi è cristiano e chi non lo è. Mm. Quando vediamo che non riusciamo a perdonare, sappiamo che non siamo cristiani, che il nostro cristianesimo è solo un borotalco. Ma quando perdoniamo, il perdono non è umano, è sovrumano, è soprannaturale. Vuol dire che siamo cristiani e salvati sul serio quando perdoniamo. Non sappiamo se siamo salvati se non perdoniamo. Non sappiamo se siamo cristiani. Quanta gente che perde la fede e dicono: ho perso la fede, è uscito dalla chiesa, ha smesso di evangelizzare, ha smesso di pregare e ha perso la fede, è morto, è andato all'inferno. Morto. No, non ha perso la fede, non l'aveva mai avuta, era un cristianesimo falso.
Sai, almeno parlo nella mia situazione, perdonare uno che non conosce Gesù, che è ateo, incredulo o ignorante, non è cristiano, mi viene più facile perché quello non sa cosa fa, va bene. Ma perdonare un fratello, per me è più
che dovrebbe
difficile,
sapere.
Perché lui dovrebbe sapere come comportarsi, dovrebbe sapere che deve chiedere perdono, riconoscere i suoi peccati e vedere nello spirito, e dovrebbe sentire la voce di Gesù e venire a chiedere perdono se mi ha ferita. Allora mi viene più difficile perdonare un fratello che un incredulo.
È vero, è vero.
Allora come faccio quando lo so che quel fratello dovrebbe sapere come comportarsi?
E ci vuole, questo mostra se siamo cristiani o no. Preghiamo di diventare come Gesù, di essere come Gesù, ma lo vogliamo essere? Lo vogliamo veramente essere? Ma ne abbiamo capito il costo di essere cristiani. Gente pensa che essere cristiano è scaldare una panca e ascoltare Radio Blast. Ascolti Radio Blast, rido, prendo in giro l'Odissea, prendiamo in giro i cristiani morti, io ascolto Radio Blast. Caro mio, ma sei cristiano, sei salvato? I farisei credevano che erano popolo di Dio, oggi molti sono nati di nuovo nel loro cervello, talmente carnale, e sono solamente i fatti che mostrano se siamo salvati. Va bene? E quelli che non perdonano, quando arriverà il loro turno, perché la mancanza di perdono vuol dire bruciare un ponte, e quando verrà il tuo turno di attraversare quel ponte che hai fatto degli sbagli e deve arrivare dall'altra parte per ricevere il perdono, scoprirai che il ponte è bruciato. Cosa farai? Cosa ha fatto Giuda quando aveva bisogno di andare a impiccarsi? Cosa ha fatto Pietro quando aveva bisogno che ha rinnegato Gesù? È stato perdonato. Perché Giuda viveva da, era un cristiano col borotalco sulla testa. Pietro era un cristiano vero. Quindi il perdono mostra da che parte stiamo. Ma vogliamo essere come Gesù? C'è da pagare un conto se vogliamo essere come Gesù. Guardi, io vedo che mentre vedo i chiodi che si entrano nella carne di Gesù, e Gesù cosa dice? Perdonali, non sanno quello che fanno. Sì. E nel momento che i chiodi entrano, che mostra chi siamo noi, non quando siamo seduti a ascoltare Radio Blast o Fratello Giuseppe. Qualunque addormentato può battere le mani a Fratello Giuseppe e dire: oh, che bravo predicatore. E poi giunge un momento che c'è prezzo da pagare, che bisogna comportarsi come cristiani. Cosa faremo? Abbiamo capito che il vero perdono non viene mai dopo. Non è vero perdono se non ci costa niente. Il vero perdono è vero solo se lo inviamo in preghiera, a viva voce, nei fatti, facendoci udire da orecchie fisiche, non solo pregando Dio invisibile oltre le nuvole, ma facendoci leggere da occhi materiali, scrivendo ai fratelli una richiesta di perdono, non solo da Dio in segreto, ma mentre il male ci viene fatto, intanto che il dolore è vivo, durante il sanguinamento del nostro cuore. In quello stesso tempo in cui l'odio di quella persona ci giunge e ancora ci insulta e ancora ci schiaffeggia, mentre la cosa ci fa ancora male, l'amore di domani non sarà più amore, perché il vero amore è amore solo se dato quando serve, non quando sarà sprecato, quando sarà troppo tardi, dopo che il diavolo avrà fatto ulteriore danno. Dopo che l'affamato è morto di fame e l'assetato morto di sete, la pecorella offesa si è separata dalla Chiesa. Ci sono pecorelle in questo momento che si sono separate dalla nostra Chiesa perché offese da questo e da quello. I colpevoli li stanno rincorrendo e chiedendo scusa. Se non lo faranno, quando loro cadranno nella fossa, nessuno andrà da loro. Le pietre venivano ancora lanciate, le pietre volavano contro un vero figlio di Dio. Lui non era ancora neanche morto e non voleva morire prima di poter gridare con tutte le sue forze: Signore, non imputare loro questo peccato. Dov'è questo? Stefano, Atti capitolo 7. E noi quando perdoniamo? Immediatamente, quando ce n'è bisogno? O in quel nebbioso dopo, quando spesso sarà troppo tardi? Daremo da mangiare quando c'è la fame oppure quando non serve più? Daremo da bere o sprecheremo l'acqua del nostro amore dopo, quando a malapena servirà qualcosa? ci umilieremo come Gesù, che è ricoperto di delle frustate e il suo sangue misto agli sputi ricevuti? O seguiremo l'esempio del maligno che non perdona ma si vendica e che segue il diavolo, il numero uno che segue la giustizia? Hanno peccato, puniscili. La legge della giustizia del diavolo, odio per odio, vendetta per vendetta, rancore per rancore, parolaccia per parolaccia, astio per astio, freddezza per freddezza. Ma Gesù ha terminato la legge dell'occhio per occhio, il dente per dente, perché, cioè, come si dice, questa legge renderebbe tutto il mondo cieco e sdentato, si dice. Ma la sua nuova legge, la legge di chi è cristiano, di chi è salvato in realtà, il cristiano nei fatti, non solo nelle prediche morte, come vive, come opera. Matteo 5,9.
Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Chi non si adopera per la pace, ma cerca di instaurare una giustizia, ha sbagliato, ti meriti il mio odio, la mia freddezza, ti meriti, io chiudo il cuore a te. E questi non saranno chiamati figli di Dio. Matteo 7,1 al 14.
Non giudicate affinché non siate giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati.
Fino al verso 5, poi riprendiamo dal 12.
Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo?
Fratello che litiga con noi, Gesù dice, lui c'è sempre la pagliuzza. Noi che litighiamo col fratello, Gesù dice, abbiamo sempre la trave. Questa è la prospettiva di entrare nel regno di Dio. Per questo che in cielo non c'è discordia, divisione, perché lì si va porgendo l'altra guancia. Vogliamo cominciare a farlo subito?
Amen.
Altrimenti non facciamo finta di chiamarci cristiani. Siamo Laodicea, siamo cristiani falsi.
O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello.
E quanti matrimoni dei nostri fratelli sono in disastro? Ci sono fratelli in questo momento che stanno pensando a divorziare. Ci hanno scritto, fratelli che stanno pensando al suicidio, ci hanno scritto. E tutto comincia da questo, perché non abbiamo ascoltato questa parola.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Pochi sono quelli che vogliono entrare per la porta stretta del perdonare. Troppi preferiscono la porta larga e comoda dell'odio, delle separazioni, dell'egoismo. Se non perdoniamo con tutto il cuore, fratellini, a chiunque ci ha fatto del male, come potremo sapere con certezza che andremo in cielo? Se non crediamo le parole di Gesù, cosa dice Gesù? Marco 11:25.
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe.
Amen. Quindi dobbiamo cominciare a pulire il nostro cuore prima di perdonare gli altri. E poi perdonare gli altri nello stesso modo in cui desideriamo essere da Dio perdonati. Quindi pulire il nostro cuore, perdonare gli altri, e Dio ci perdonerà. Dio c'è un metro di misura, è un metro. I suoi millimetri dicono così. Hai perdonato 10 mm, sei perdonato i 10 mm. Hai perdonato 100%, un metro, sarai perdonato 100%. Che sorpreso avremo quando saremo in cielo e vedremo che molti primi, molti bla bla bla, E molti che di noi che siamo bravi a aprire la bocca saremo l'ultima della fila. E molti piccolini che erano pronti a perdonare, pronti ad amare, in perfetta unità, obbedienza alla parola. Piccolini, non grandi profeti, predicatori, ok? Io predico, ci sono fratelli che non predicano, fratelli però che sono pronti a perdonare. Che sorpresa avremo che molti di questi ultimi saranno davanti a noi. Gesù sta dicendo in questo passaggio scritturale che se non perdoniamo non saremo perdonati, che dobbiamo assolutamente metterci in ginocchio davanti a Lui e pulire il nostro cuore. Dio ha esaudito, vediamo per esempio in la storia di Paolo. Paolo era lì, assisteva, testimoniava alla uccisione quando hanno lapidato Stefano. E Paolo sente le parole di Stefano che diceva non imputare loro questo peccato, in Atti capitolo 7. E Paolo, che si chiamava Saulo, ascolta e ecco che diventa Paolo, uno dei più grandi uomini di Dio, grazie alla testimonianza di Stefano, che sicuramente è stata una grande chiave. Paolo diventa uno dei più grandi apostoli, profeta, evangelizzatore, un conquistatore di anime, un guaritore di infermi, un liberatore di diavoli e un grande esempio di Cristo, uno dei più grandi mai esistiti. Gloria al Signore. E lui, lo stesso Paolo, più tardi, dice, Romani 12 e 14 al 21.
Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Gloria al Signore, che parole dorate, che parole dolci. Grazie Signore, che acqua fresca per un cuore arido e assetato.
Sì.
Gloria al Signore. Dice, se il nemico ha fame, dagli da mangiare. Non fate le vostre vendette. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E Paolo aveva lo Spirito Santo, era lo Spirito Santo che parlava. Non era Paolo che parlava, era lo Spirito Santo.
Ma come ho detto prima, ci vuole una vita intera per imparare questo, perché quando lo leggo nella Bibbia sempre mi sembra ideale, mi sembra giusto, mi sembra che viene da Gesù, voglio farlo, ma quando sono in mezzo a un combattimento, quando sono coinvolta in una lotta, quando sono offesa, quando devo metterla in pratica, è così difficile, è molto più difficile.
Beh, è impossibile.
Non viene naturale dal mio cuore, anche se l'ho letto 100 volte.
Infatti nel Vecchio Testamento, gente senza lo Spirito Santo non era così come oggi. Poi è venuto Gesù Cristo, il Messia, ci ha portato il dono, lo Spirito Santo, e adesso con la potenza di Dio Stefano poteva perdonare quelli che lo lapidavano. Con la potenza di Dio possiamo amare i nemici. In effetti questa è l'unica vera chiesa che c'è. Questa è la vera chiesa delle vergini con olio. Le vergini che si perdonano con olio, l'olio dello Spirito Santo, dell'amore, dell'evangelizzazione e del perdono. Il perdono è una cosa facile per sapere chi è credente e chi è no, chi è credente a mezzo cuore, chi è credente a un quarto di cuore. C'è gente che si lega questi odio al dito avanti per tutta l'eternità, muore odiando, dicendo, cioè naturalmente sai, il fariseo non è che dice odio, il cristiano fariseo dice no, mi ha fatto del male contro la Bibbia, contro il Vangelo, Signore puniscili. E no, caro mio, non è così la storia. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Gloria al Signore.
Una domanda voglio chiederti. Se uno riesce a perdonare finalmente nel suo cuore, però vuole dire due o tre cose in faccia a quell'altra persona che lo ha offesa, anche se lo perdona, va bene, è giusto? Possiamo fare questo?
Cioè
io perdono, sinceramente ti perdono Giuseppe, diciamo che mi hai offesa, ma dopo che ti perdono ti dico anche due o tre cose in faccia, le cose che tu credo che devi imparare, anche se ti ho perdonato e ti amo, ma va bene fare questo o è considerato vendetta?
No, è giusto farlo prima per mettere in chiaro le cose. Cioè Gesù ha detto, Matteo 18:15, vai dal fratello in privato e gli dici, guarda, tu hai sbagliato, hai fatto 1, 2, 3, 4, 5 sbagli, hai fatto inciampare 5 pecore, hai offeso 4 persone, guarda, glielo dici. Poi se non ascolta, allora lo dici alla chiesa, e dice, non mi ascolta. Allora dice Gesù che lui diventerà come l'eretico e il pubblicano, cioè, come dice Tito capitolo 3, dice l'uomo settario, separati dall'uomo settario. Quindi, cioè, prima vai in privato, ok, vai in privato e gli presenti, guarda, tu hai fatto questo e questo e questo di male, però ti perdono e ti perdono e tutto si risolve come prima. Allora se quello dice no, io non ho fatto niente di male, e allora chiami il testimone e dice, ma insomma sono successe queste cose, sì o no? E se le cose sono successe, la persona deve confessarle. Primo Giovanni 1:7-9 dice, perdonate e sarete confessate e sarete riceverete il perdono. Quindi la persona deve confessare. Quindi quello che dici te è giusto? È giusto quello che dici te, però la presentazione degli sbagli deve avvenire in anticipo, subito.
Okay.
Capisci? Cioè, non puoi nascondere sotto lo zerbino, uno fa questo, fa quello, Davide ha fatto con Batseba adulterio e dice silenzio perché sennò è uno scandalo. No, Dio gli manda Natan, il profeta, secondo Samuele capitolo 12, gli manda Natan, il profeta, e dice tu hai fatto 1, 2, 3, 4, e poi gli dice quello che tu hai fatto in segreto io lo farò pubblico, quello che tu hai fatto l'adulterio di nascosto io lo farò pubblico, farò sì che tutti lo sappiano. Cioè Pietro ha rinnegato Gesù tre volte, cioè un uomo, un religioso, direbbe silenzio, non si dice, e questo è contro Dio, in privato. Invece no, la Bibbia dice chiaramente, Paolo a Timoteo, quelli che peccano in pubblico riprendili perché gli altri temano. Quindi viviamo in una società, nelle certe chiese che non si parla dei peccati. E così il diavolo lavora, e si spaccano le chiese, cominciano le sette, i gruppi, le correnti, le politiche, questa lasciala ai politici. Davide ha fatto adulterio, tromba, Davide ha commesso adulterio. Che leggi, guarda, c'è una scrittura in Primo Corinzi 5.
Primo Corinzi 5, verso?
1.
Verso 1. Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione e tale immoralità che non si trova neppure fra i pagani.
Ok, verso 5.
Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù.
Quindi dice, cosa vuol dire? Si dice gettatelo fuori dalla chiesa. Poi vediamo nella seconda epistola dei Corinti, questo si è pentito, e Paolo dice, adesso ricevetelo. Quindi noi, cioè tante situazioni abbiamo dovuto separarci con fratelli destra e sinistra perché non volevano confessare, non volevano chi ci ha rubato soldi, eccetera. Poi hanno confessato perché i soldi non ce li hanno ridati. Quindi sì, il perdono noi abbiamo mandato, ma Dio non li benedirà perché non hanno ridato.
Allora qui in Corinzi vediamo che Paolo dice, questa persona lasciatelo andare a imparare le sue lezioni e poi più tardi lo perdonano, in secondo Corinzi.
Si confessa.
Ah,
se okay. Non confessa, no. Il perdono, per quanto lo capisco io, il Vangelo è automatico. Uno ti crocifigge e tu lo perdoni.
Okay.
Lapidano Stefano, li perdoniamo, okay. Ma non è che il perdono arriva. Perché dice Matteo 10, vai in una casa e dite pace a questa casa.
Sì.
Però se la casa non è degna, cosa fa la benedizione?
Torna da te.
Ecco, io benedico tutti. Dice, benedite chi vi maledice. Però non vuol dire che la benedizione arriva.
Non è ricevuta.
E non è ricevuta, perché uno continua a maledirmi, Invece arriva la mia benedizione, è come un boomerang, la maledizione torna a lui.
Ho capito, sì.
Capisci? Quindi io ci sono passato tante volte che ho avuto bisogno di perdono. Ho chiesto scusa e perdono in lacrime e sono stato perdonato. Ho imparato che bisogna sempre perdonare, ma perdonare anche chi non si pente, tutti. Poi, per quanto riguarda ricevere la benedizione e il perdono, questo dipende da loro, tra loro e Dio. Quindi, gloria a Dio. Qui vediamo che Paolo cosa fa? Non è che dice, qui hanno sbagliato i Corinti. Shh, silenzio, nascondiamo. Quello ha avuto un peccato con la moglie di suo padre. Beh, sai, loro si sono chiesto scusa, tutto apposta. No, Paolo dice, tromba, trombettare ai quattro venti, infatti ai quattro Corinti, ai cinque Corinti cinque. Tromba, Paolo, adulterio, tromba. E questo va letto come tromba. Cioè, non poteva farlo andare in privato e dire, senti, sai, silenzio, perché qui è uno scandalo, e poi quello poverino si offende, ha bisogno di offendersi, a caspita, deve offendersi, infatti offendersi nel modo giusto. Quando Natan è andato in 2 Samuele 12, tu sei un assassino e un adultero, ok, l'ha fatto in privato?
No.
Dio gli ha detto, quello che tu hai fatto in segreto, 2 Samuele capitolo 12, ha detto Dio, quello che ho fatto in segreto io lo farò pubblico, lo farò davanti a tutti. Infatti è successo che suo figlio a Salonne, che stava dividendo il regno, dice, ah, se io fossi re io farei meglio di mio padre. Dopo, più avanti a Salonne, ha detto, sta cercando di prendere il regno, e dice, io se fossi re io sarei meglio di Davide. E così un gruppo di fessacchiotti l'hanno seguito, e poi sono morti tutti. La guerra è successa tra Davide, Assalone e i suoi seguaci, la guerra è successa, si è spaccata la chiesa, si è spaccato il regno, però Assalone, Dio l'ha punito, è rimasto appeso a un albero con i capelli. Legge 2 Samuele 2, interessantissimo. Quindi questo andava in giro e dire, io sono il migliore re di Davide, io perdono di più, amo di più, vi faccio fare quello che volete, seguitemi. E ci sono dei fessacchiotti che l'hanno seguito e si è spaccato il regno. Quindi allora cosa ha fatto Natan? Va da Davide e gli dice, io lo renderò pubblico. Infatti, cosa ha fatto Assalone, il figlio di Davide, brava persona, virgolette? È andato sul tetto della casa, è andato a fare, ha avuto del sesso con tutte le mogli di Davide, ha fatto il sesso sul tetto perché tutti lo vedessero.
E perché lo ha fatto?
Per mostrare che lui era adesso il nuovo re. Capisce? Poi il Signore non gli è piaciuto molto questa storia. Quindi, però, quella è stata giusta domanda, perché lo ha fatto? È la maledizione di Dio. Dio l'ha maledetto a Davide. Gli ha detto, quello che tu hai fatto in segreto, io lo farò in pubblico. Quindi a Salonne Dio ha esposto il cuore di Assalone, che era malvagio. Ha usato un malvagio, a Salonne, che voleva rubare il regno a Davide, ha usato il malvagio figlio per punire il malvagio padre. Dei due malvagi, Davide si è pentito, Assalone no. Quindi Davide si è pentito, ha riavuto il regno.
Sì, ho capito, sì.
Capisci? Assalone, che non si è pentito, è rimasto appeso per i capelli a un albero, e Joab, il capitano dell'esercito, con tre frecce al cuore l'ho ucciso. Che poi Davide ha pianto, perché ha fatto morire mio figlio, e Joab si è arrabbiato. Ma tu odi i tuoi amici e ami i nemici? Se tu non la smetti con questi piagnistei, piangere sulle spalle degli altri, sai cosa faccio? Oggi tutto il regno se ne va, mi prendo i soldati e me ne vado. E Davide si è svegliato. Legge il 2 Samuele 2, è interessante. Il secondo libro di Samuele.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen. Wow, sono tante cose da imparare.
Molte cose da imparare. Qui molti pensano che se uno fa un peccato nascondiamo tutto di nascosto.
Sì, perché quello è perdono.
E ci siamo perdonati in privato. Avviene dentro, se avviene dentro una chiesa, e la chiesa deve saperlo. Mm-hmm. Infatti cosa dice in Giacomo 5? Confessate i peccati gli uni agli altri. Infatti la prima chiesa, la storia della prima chiesa, quando uno peccava, doveva stare davanti alla porta della chiesa, ok? Il pastore annunciava il peccato, e quello che ha peccato stava fuori dalla chiesa, davanti alla porta della chiesa, senza entrare. E tutti entravano, lo guardavano, e andavano dentro a cantare, a lodare, lui però non poteva entrare. Cioè proprio per umiliarlo davanti a tutta la Chiesa per lo sbaglio che ha fatto. Cioè, perché facevano questo? Cioè, usavano queste scritture, appunto, che mi sembrano anche giuste, che Paolo dice in 1 Corinzi 5:5, quel tale datelo nelle mani di Satana, fin quando non si pente. Cosa vuol dire nelle mani di Satana, Angela?
Come dice nella scrittura, lasciarlo nelle mani del diavolo, però il suo spirito è salvo, però il corpo può soffrire, imparare lezioni.
Vuol dire cacciarlo fuori dalla Chiesa. Dice, Abramo ha detto a Lotto, vai a destra, io vado a sinistra, ciao, mi dice come prima, arrivederci. Cioè, tu non mi, a me non mi reputi più Abramo, io sono il leader, cioè che le benedizioni di Lotto erano in realtà sotto l'ombrello di Abramo, tutte le benedizioni, le ricchezze di Lotto, litigavano per le ricchezze, Genesi capitolo 12. E allora Lotto cosa fa? Beh, d'accordo, io vado, faccio lo stesso come qui, l'erba è più verde, vado, è andato. Con tutte le sue ricchezze, l'erba più verde era Sodoma, e dopo un po' la benedizione lui ha perso tutte, è rimasto un disastro.
Allora, una cosa che sto imparando io adesso,
poi tu la dici... storia leggetela in Genesi capitolo 19, distruzione di Sodoma, gli angeli salvano Lot per il rotto della cuffia, dato a sposarsi con una donna sodomita, eccetera eccetera.
Allora, una cosa interessante, tu dici che secondo le scritture, quando uno sbaglia in pubblico, davanti a tutti, deve confessare in pubblico, davanti a tutti, e ricevere la sua correzione, anche il perdono, certo.
Se vuole, perché oggi
sì.
Nelle chiese non si usa più, nascondono tutto sì. E le chiese sono nel mondezzaio. Però
ho
se
capito,
tu confessi,
sì.
Buongiorno fratelli, ho commesso adulterio, caspita, e caro mio, non è facile, cioè devi umiliarti, però questa è la lezione che ti meriti, come Davide che ha dovuto confessare, no?
Sì, sì, sì. Ok, e poi se uno ti offende a te solo, in privato, non c'entra niente con gli altri, può risolvere le cose solo con te, confessare a te, chiedere perdono a te.
Se uno sbaglia a te in privato, lo riprendi in privato. Se sbaglia nei confronti della Chiesa, contro il pastore, contro i fratelli, allora deve confessarlo
sì. Alla
Chiesa.
Sì, sì, sì.
Capisci, uno semina divisione, semina discordia, e il pastore lo riprende, però devi dirlo alla Chiesa affinché gli altri imparino.
E sì, questa persona si pente, confessa, vede i suoi sbagli e chiede perdono, lui può essere di nuovo ricevuto nella Chiesa come quella persona di secondo Corinzi.
Immediatamente. Sì, lui è rimasto fuori però per molti mesi questo qui,
Sì, sì,
però,
sì.
Da parte
c'è
mia,
voluto tempo.
Da parte mia, quello che faccio io nella mia Chiesa, uno si pente immediatamente è riammesso. Voi lo sapete qui, io sbaglio, voi quando è che mi riammettete a me dopo i miei sbagli? Che dopo la mia confessione?
Subito.
E quando è che io riammetto a voi dentro la Chiesa
subito,
dopo
sì,
che
sì,
confessate?
Sì, sì, non appena che vediamo il sbaglio e riconosciamo il peccato.
Certo.
È già un cambiamento.
Cioè, però dice, chi confessa il peccato lo abbandona avrà misericordia,
sì.
Il Proverbio 28, credo.
Sì, sì,
devi confessare, virgola, e
abbandonare.
Perché
cambiare.
Confessare non basta. Capisci? Come uno che si pente 7 volte al giorno e che ruba la marmellata.
Sì, poi ci approfittiamo. Sì.
Va bene, quindi il perdono è automatico, però la persona non lo riceve se non si pente. E essere riammesso nella tua, cioè il marito adultero, infatti la sorella ci ha scritto, il mio marito continua a commettere adulterio però si pente sempre.
e
gli ho detto, dica, vado a dormire nella cuccia vicino al cane, fagli una tenda vicino al cane e dorme fuori. Come commette adulterio e si pente ogni volta?
Non è pentimento vero.
Una mamma mi ha detto, c'è mio figlio che prende la droga, si è venduto tutto, si è venduto i mobili, si è venduto la mia collanina d'oro. E tu che aspetta di cacciarlo fuori di casa? E mio figlio, gli voglio bene. No, tu non gli vuoi bene, tu lo odi. Perché se lo cacci fuori, quando ha capito fra un mese o quando sarà, che la droga tornerà, il figlio il prodigo cosa ha fatto? È tornato, no?
Sì.
E cosa ha avuto? Il padre gli ha dato?
Le ha dato
l'anello,
un
vestito, ha ucciso il vitello ingrassato,
sì, l'ha ricevuto in casa,
barbecue sì. Alla grande, arriva il fratello, dice che succede? A me non ha mai ammazzato una gallina per me, cos'è che ha detto? Non ha mai ammazzato?
Sì.
E questo è questo disgraziatone che se come dice Marocchi nella canzone, se è speso tutto con le prostitute, con le battone,
sì. E
come gli fa una festa? Ma la festa gliela farei io in un altro modo. E il padre cosa gli ha detto?
Gli ha detto, senti, lui è tornato, era perduto ed è tornato di nuovo a casa, lo riceviamo, però tutto quello che ho è tuo.
Virgola, virgola, ma tutto quello che ho è tuo, cioè tutto quello che ho è tuo, cioè questo qua, sì, gli ho dato il mantello, l'anello, gli darò un secondo anello, un secondo mantello, però le proprietà sono tue. Lui, appena è finita la festa, cosa avrebbe fatto il figlio prodigo?
È andato a lavorare, penso.
Perché
ha detto, guarda, i servi del mio padre hanno da mangiare, mangiano. Niente. Quindi penso che è andato a lavorare.
A me non mi dà neanche il mangiare dei maiali. E allora, il lunedì, cosa ha fatto dopo il sabato, che sarebbe la domenica? Cosa ha fatto il lunedì?
È andato a lavorare.
Si è tirato sulle maniche. Ok, qui abbiamo Gabriele. Gabriele, Dio ti benedica. Qui abbiamo il fratello fedele grande. E lui mette in riga i fratelli piccoli e dice, seguitemi, dove andiamo? Andiamo a raccogliere le cose del cane, l'immondizia, c'è confusione. E allora tutta la squadra che lo segue.
Tutti felici?
Più o meno, diciamo.
Oggi parleremo di educazione dei bambini, come addestrare i bambini. Tu, Angela, la signora ti ha guidato, ti ha dato un messaggio, delle domande profetiche ti ha dato, e adesso da me vuole risposte profetiche. Com'è che si chiama quello?
Messaggio su come crescere i bambini.
Messaggio, come far crescere i bambini.
Ma prima di tutto, come farla crescere in Gesù, come evangelizzarli? Ecco. E tu hai 6 figli, dovrebbe sapere qualcosa, no?
Beh, io ho 6 insegnanti, non è che ho 6 figli. Questi sono 6 insegnanti, 6 capitani, 6 comandanti. Specialmente quando viene piccolino, 6 anni, entra dentro, lui è il direttore che entra in fabbrica.
Sì,
cosa succede qui? Stiamo lavorando. Bene, voglio parlare alla radio.
Meno male che ama Gesù.
Infatti, gli ricordo, sono chiusa a chiave, perché sennò... Allora, comunque, in conclusione, il perdono. Chi non vuole perdonare va avanti per la sua disastrosa strada che io ho percorso anch'io. Anch'io ho fatto fatica a perdonare e il bastone sulla testa mi è caduto. Quindi invece chi vuole imparare da un asino più vecchio, presente, imparate fratelli, impariamo a perdonare. E so che ci sono dei fratelli nella nostra chiesa, che devo dire in tutta onestà, che mi hanno insegnato tantissimo. Ci sono fratelli che sono dolci, dolcissimi. E io, pastore o pastorucchiolo o responsabile, come vuoi chiamarmi, io devo imparare da questi fratelli, da queste sorelle. Per esempio, io dico questo senza... è la pura verità. Io sto imparando da mia moglie l'amore. Mia moglie è molto amorevole. Lei mi perdona tutto. Quello che crede nella Bibbia, dice, la moglie è sottomessa. Io gli dico a volte, devi parlare, devi dirmi, devi consigliarci.
Sì, sì, sì.
Cioè, mi insegna, mia moglie è un pezzo di torta, un pezzo di amore sceso dal cielo. È la donna più amorevole, e io ne ho passate di cotte e di crude nella mia vita. Capire? La donna più amorevole che ho mai visto. E il Signore, guarda caso, me l'ha mandata a me. Si vede che sono disgraziatone, che ne avevo bisogno. Io ringrazio Dio in continuazione per mia moglie. Gloria al
Signore. È vero, sì.
È vero, no?
Sì, sì, sì.
È dolcissima.
È dolcissima, è paziente, amorevole.
C'è stato un fratello che è stato a evangelizzare con noi, eravamo in Italia, fa, ma sai, tua moglie è un angelo. Cioè, no, questo vuol dire che è perfetta. Dice, non è immacolata come la Madonna, nata vergine. No, non è immacolata. Infatti io non celebro l'8 dicembre a mia moglie, sai, la festa dell'Immacolata Concezione, no? Comunque, concludiamo il perdono, va bene? Io voglio dire questo, tutti fanno sbagli, in conclusione, e allora voglio dire questo, se non vogliamo perdonare di tutto cuore gli sbagli e i peccati degli altri contro di noi, non possiamo aspettarci che gli altri perdonino noi. Noi perdoniamo gli altri, come possiamo aspettarci che perdonino noi? Fratelli, in conclusione, dobbiamo perdonare. Se non sappiamo perdonare di cuore, non abbiamo conosciuta la vera libertà e siamo ancora prigionieri. Amen.
Amen.
Angela, te la controparola.
Amen. Possiamo parlare su questo fino all'anno prossimo?
Davvero, davvero. Io ho preso degli appunti stamattina, ma questo e quello, parapum, patapam, eccetera. Devo interrompere perché tante cose sono successe.
Sì.
Quindi, fratelli, a tutti voi, Abbiamo ricevuto dei messaggi ultimamente, fratelli che sono lamentati, questo mi ha fatto quello, quello mi ha fatto quell'altro, e questo messaggio è per voi fratelli, dovete perdonarvi, e per tutti quanti, e per me, e per te Angela, se anche tu devi perdonare.
Certo.
Anche devi perdonarmi, quindi anche quando grido.
Ti ho già perdonato e ecco. Ti voglio bene.
Io perdono ai cuochi.
Credo che tu hai più di perdonare da parte mia.
Perdonarci tutti, tutti a perdonarci.
Amen.
No, questa non lo so, sta storia. Perché sai, in inglese si dice mano force, mano false, traduce. Uomo di forza, uomo di colpa. Amen. Quindi, però una volta che siamo perdonati, tutto ricomincia pulito. La lavagna è stata pulita. Ogni giorno, io quando vado a letto la sera, cerco sempre di Signore, qualcosa che devo chiedere scusa a qualcuno, infatti a volte mi alzo dal letto e vado a chiedere scusa, e dice, senti, sono stato poco amorevole, a volte mi dicono, non so neanche di cosa parli, forse sono abituati che sono poco amorevole, non lo so, e dico, cosa, sai, ti ho detto, ma no, io non ci pensavo neanche, ah, ok, ero tutto a posto, no, a posto, e allora torno a dormire, meno male Gesù, tutto a posto, non si è offeso, e tu sei offeso tu Gesù, no? E lo dormo, abbracciato Gesù, e gloria al Signore. Quindi alla mattina mi sveglio e la lavagna è pulita, perché sono andato a dormire col cuore pulito.
Amen.
La lavagna è pulita, nel mio cuore non c'ho, cioè io sono uno che ho imparato, è meglio dire una parola di più che di meno quando si tratta di cosa c'è nel cuore. Il mio cuore lo voglio mantenere pulito. Se io c'ho qualcosa quando qualcuno glielo dico, è anche doppio, anche triplo, e a volte esagero anche. Ok? Però devo farlo, perché sennò sono ipocrita. Ok? E facendo così cosa succede? Il mio cuore diventa pulito. A volte i fratelli vengono e mi dicono, sai quello che è successo l'altro giorno? Io, di cosa è successo? Non ti ricordi. E mi dico...
No, è vero, sì.
E io dico, no, ma io, io non mi ricordo. Sì, ho sbagliato. Poi non mi ricordo.
Tu dimentichi veloce, vero?
Sì, beh, bisogna dimenticare, perché se tu stai lì a rimuginare, ti viene l'ulcera, la gastrite, la gastroenterite, la gastrodiavolite, la gastro anticristite, e lo stomaco comincia a ti ammali, capito? Infatti i dottori dicono che chi vive in tensione, litigi, si ammala, dicono i dottori. La Bibbia dice infatti proprio quello, perché se tu non riesci a perdonare, non vai a dormire tranquillo, alla notte fai gli incubi, il diavolo viene e ti tortura, puoi diventare anche posseduto dal diavolo, puoi diventare oppresso. Fratelli, andiamo a dormire col cuore pulito. Angela, la parola. Amen. Di nuovo.
Amen. Vai avanti.
Avanti in cosa?
In parlare del perdono.
Ah!
Parlare dei nostri cuori.
È un discorso lungo, pensi che dovremmo parlarne di nuovo in futuro?
No, va bene, sì, lasciamo così.
Ok, quindi stamattina io non ero uscito dal letto,
prima
di aprire gli occhi Gesù mi ha dato una parola, il perdono, perché quando mi vedi, Signore, cosa hanno bisogno questi fratelli? Una rimproverata, una bastonata, una suonata, una batosta, e non esageriamo, amore innanzitutto, che anche quando è rimprovera deve cominciare in amore e finire in amore, se no è... Chiedersi, cos'è che hanno bisogno i fratelli? Oggi mi ha detto, insegna loro a perdonarsi gli uni gli altri. E ha detto, ok, sì, è una cosa che sto imparando anch'io, certo. Condividi quello che stai imparando, mi ha detto. E sono venuto qua, e allora, prima di andare a lavarmi la faccia, ok, che qui abbiamo due bagni in casa, uno è fuori uso, dobbiamo ripararlo, ce n'è solo uno, e bisogna staccare il biglietto come quando vai alla banca.
C'è una fila, 11 persone.
Abbiamo fatto dei piani. Il secondo bagno che fin quando viene l'idraulico lo usiamo solo per lavarsi i denti, la faccia, i piedi, eccetera. Questo di qua per... eccetera. Quindi allora ogni tanto qualcuno bara, e sono io anche, eccola signora. Quindi qui bisogna tenere gli occhi aperti, appena la porta del bagno si apre, entrare prima che arriva una sorella che magari c'ha le sue cose, eccetera eccetera. Amen.
Ok, andiamo avanti. Chiudiamo questo.
Chiudiamo
il bagno. Finito.
Va bene, non è molto non è molto popolare parlare di bagni. E così stamattina ci abbiamo detto insegna i fratelli a perdonarsi. Amen. E quindi perdonatevi gli uni gli altri, fratelli, perdonate me, io perdono voi, tutti svegliamo, a volte fai anche la cosa giusta e magari potevi essere più amorevole, perché non la facciamo mai nel modo giusto e perfetto. Quindi perdonarsi sempre, amen?
Amen.
Amen. Che se non perdoniamo non saremo, dice perdonati. Gesù, cosa dice Gesù? Se non perdoniamo
non saremo perdonati.
Non saremo perdonati. Gloria al Signore, andiamo avanti?
Sì.
Gloria a Dio.
Vuoi che ascoltiamo una canzone, quella che hai citato prima, Il figlio prodigo di Marcello Marocchi?
Mm. Ottimo.
Ok, andiamo.
Intanto vado a controllare se il mio caffè come va, perché non ho avuto neanche tempo per il caffè. Io vi dico, mia moglie me l'ha preparato, eccolo qui. Non c'ho una moglie speciale.
Sì, sì, ce l'hai. Ce
ma
l'hai.
Fratelli che siete scapoli.
Che lo dice ogni giorno.
Fratelli che siete scapoli, pregate che Dio vi dà una moglie, non la mia, per l'amor di Dio. No, i fratelli ci scrivono, oh Angela, che bella voce che c'hai, io voglio venire a visitarvi. Sì. Angela cosa risponde?
Se vieni a visitarmi devi scappare, perché solo la voce ti piace, adesso non mi conosci.
No, dai Angela, anche tu sei un angelino.
No, tu lo sai, non sono. Guarda questo messaggio che hai dato stamattina, quando il Signore ti ha detto i fratelli hanno bisogno,
Angela,
di imparare il perdono,
ero io. Ho notato che tu, Angela, ho notato che piangevi.
Sì.
Perché piangevi? Perché ti ha dato la parola e mi ha detto no, riprendere. Me la sono ripresa perché era lei che piangeva, non poteva parlare al microfono. Perché piangevi, Angela? Forza, go ahead, speak.
Non è che ho imparato neanche io queste cose. Non solo il perdono, ma sai, l'unità, l'amore, confidare nel Signore, tante cose che sono indietro, molto indietro. Comunque pregate per me, perché voglio mettere in pratica tutto quello che il Signore mi ha dato. E il Signore mi ha dato tanto. Mamma mia, ha avuto tanta fiducia in me per darmi tanti tesori, tanta responsabilità. E mi sento indietro. Mi sento che tante volte lo fallisco. Sorry. I'm sorry. Non è che ho rancori nel cuore contro qualcuno. No, non è così. Non ho rancori, però so che io stessa ho bisogno di essere perdonata e non è facile, perché le ferite che faccio agli altri non è facile superarli e dimenticarli. Sì, è vero che tu, Giuseppe, sei un esempio buono, perché se vengo domani e ti dico, sai, ieri ho fatto questo, ho fatto quell'altro, tu dici, ma di cosa parli? Tu dimentichi veloce. Comunque, voglio dire che io ho più difficoltà a perdonare me stessa. Anyway, è questo qua. Devo imparare io stessa tutto quello che hai detto. E non so come reagire tante volte quando c'è qualcuno che si comporta in un modo sbagliato o ti offende o vedi che esce dalla volontà del Signore. Io molte volte non so come reagire, come affrontare la situazione, come aiutare quella persona. E quindi non è che ho tanta esperienza in questo.
Volata, sei un po' disorientata.
Sì, sì, è confusione. E allora sbaglio. E faccio i miei errori e offendo e insulto e dopo devo essere perdonata. Comunque, che Dio mi aiuti, pregate per me. I'm sorry. Questo messaggio mi ha parlato al cuore.
Dora, sei qui, è arrivata Dora. Vuoi dargli un abbraccio?
Dora, grazie.
In effetti, stiamo attraversando un periodo un po' difficile, perché c'è un po' di disunità nella Chiesa, fratelli scrivono, pecorelle si stanno perdendo, stanno inciampando, persone fanno delle riunioni separati da noi, insegnano cose senza consigliarsi con noi, c'è un po' di divisione nella Chiesa. E stiamo attraversando un periodo un po' burrascoso e i fratelli qui, come Angela, stanno soffrendo, che non sanno un po' cosa fare. A me Gesù mi ha parlato e mi ha dato dei messaggi, però i fratelli qui stanno soffrendo molto, e che loro non sono abituati a divisione nella Chiesa. E io ci sono passato diverse volte, so che quello che bisogna fare è essere fermi sul Vangelo, fermi sulla parola, usare il bastone, la scolacciata, come diceva Rosa, che devo usare la verga, perché il pastore non è solo qui per accarezzare nel modo giusto, ma anche a volte usare la verga e scolacciare. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Quindi quando ci sono queste crisi, divisioni, allora si capisce chi sono le tue pecore e chi non sono. Allora stamattina abbiamo dovuto mandare un messaggio un po', cioè spezzato un po' il cuore, ma dei fratelli, che se non volete camminare con noi trovatevi un'altra chiesa e vi amiamo, ma separatevi, insomma. E allora l'abbiamo mandato stamattina, lo manderemo presto, e allora è una cosa che ci ha spezzato un po' il cuore. Devo dire a dei fratelli che amiamo: trovatevi un'altra chiesa, mi spiace, non possiamo cambiare la nostra dottrina per voi. E fratelli che stanno fondando una diversa comunità, stanno fondando un diverso gruppo dentro la nostra chiesa, vi dicono: questo non è accettabile, dovremmo separarci, perché non possiamo cambiare le dottrine per compiacere a voi, per compiacere a nessuno. E qui l'unità deve essere intorno a Gesù, deve essere intorno al Vangelo, deve essere intorno alla parola, deve essere intorno a quello che Gesù ci ha mostrato fino adesso. Non smetteremo di andare avanti col Vangelo, solo il Vangelo, per compiacere a nessuno. E qualcuno si è offeso perché abbiamo manifestato apertamente gli sbagli che erano successo, pecore che erano inciampate, pecore che sono offese, pecore che sono andate perdute. E allora io sono intervenuto e ho detto: queste cose... Sono intervenuto e ho mostrato che queste cose non sono del Vangelo, e le persone sono offesi perché tu dovevi lasciarle nascoste. E detto: no, non posso lasciarle nascoste, perché se le lascio nascoste il diavolo crea divisioni. Quante ancora pecore quante altre pecore devono perdersi, quante altre persone devono offendersi? E allora sono intervenuto e ho detto: mi spiace, qui noi continuiamo a seguire il Vangelo, siamo in unità intorno a Gesù, e voi andate un'altra strada. Se andate a destra andiamo a sinistra, andate a sinistra andiamo a destra, e arrivederci. E chi vuole, quindi ognuno deve fare le sue decisioni, e le sorelle, cioè molti, stanno soffrendo per questo, perché li amiamo questi fratelli, e questo è quello che succede. Dio ti benedica, Angela.
Sì, voglio dire che sono fratelli che sono entrati nei nostri cuori e li amiamo, però nello stesso tempo lo so che è bisogno di portare questo bastone,
per portare la verità, per portare
lo spirito di Gesù. E ogni volta che io ho ricevuto correzioni è stato difficile, perché sì, è vero che ti senti ferita, ti fa male, però nel momento che ho deciso: faccio la volontà di Gesù, non voglio compiacere a nessuno, non mi interessa cosa significa, che prezzo devo pagare. Tante volte, da quando ho conosciuto Gesù, ho ricevuto correzioni anche forti, ho dovuto lasciare indietro tante delle mie idee e opinioni. Quando ho fatto quella decisione finale: Gesù, voglio fare la tua volontà, anche se è contro la mia, anche se mi fa male, anche se devo soffrire, se vado avanti e guardo la luce che tu mi hai mostrato, che è secondo le scritture, se faccio questo lo so che sarò benedetta, ed è successo così. Tante volte ho visto che Gesù mi ha benedetto perché ho ubbidito, non guardando a destra, non guardando a sinistra, ascoltando la volontà di Gesù, e lui dopo mi ha potuto usare e crescere l'unzione e benedire. Quindi non guardare alle acque, alla tempesta intorno, ma guardare alla luce, alle scritture, e andare avanti per Gesù.
Amen, amen. Grazie, Angelo, ti benedica. E allora stiamo... Io una cosa che voglio dire, cioè fratelli che si chiedono, ma qual è il problema? Sai, devi imparare a dare la verità. Quello che è successo è che ci sono dei fratelli che si sono messi a organizzare incontri, comunità chat, incontri per tutta Italia, di qua e di là, e cercare di guidare altri fratelli in una strada che a noi ci è sembrata sbagliata. Abbiamo pregato e Gesù ci ha detto, è una direzione sbagliata, si stanno creando due chiese. E allora noi abbiamo investigato, detto che succede, cosa non succede, sembra che delle pecorelle sono inciampate, delle pecorelle sono state escluse dal gruppo, e no, tutti si lamentavano. Però quando abbiamo esposto le lamentele, poi si sono lamentati delle lamentele, cioè i fratelli che si sono lamentati si lamentavano perché l'avete messo pubblico. E amore mio, abbiamo messo pubblico perché sennò il diavolo lavora, cerchiamo di capirci qui, cioè la nostra chiesa è diventata unita e riusciamo a portare frutto perché mettiamo le cose sotto la luce delle scritture, e le scritture dicono quando le pecore inciampano, quando le pecore vengono trascurate, quando state creando una chiesa dentro la nostra chiesa con altre guide che noi non abbiamo approvato, e dovevano essere guide locali, non guide tutta Italia, perché non vogliamo arcivescovi, cardinali, non vogliamo questo, vogliamo io personalmente, che il Signore mi ha messo come responsabile di questa piccola fratellanza che si chiama Chiesa dello Spirito, il volontario, chi può stare può uscire, tante benedizioni, cioè io voglio rimanere piccolino. Non voglio edifici, non stiamo costruendo edifici, no, qui non mi incontro quasi con nessuno perché voglio che i fratelli vivano la loro fede, non voglio andarvi che vivano secondo la mia fede, voglio rimanere invisibile, voglio che i fratelli conoscano di me la parola di Gesù, il Vangelo che Gesù mi dà, vogliono che mi conoscano per la parola che predico, per i frutti, la gente che viene guarita, quelli che vengono liberati da demoni, cioè i frutti, non il pulpito, qui c'è fratello Giuseppe con l'anello d'oro, no, assolutamente non c'è anelli d'oro, va bene? Quindi questi fratelli stavano creando comunità che noi non abbiamo benedetto, cioè per fare la Santa Cena, fare il Santo Alleluia, e scaldare panchine, e noi non ci piace questo, noi esattamente predichiamo contro queste cose. Non siamo qua, fratelli che viaggiano 3.000 chilometri per organizzarle, avanti e indietro, ma scherziamo. Quindi abbiamo detto, guardate che stiamo cercando di sistemare le cose, va bene, in fondo se io sono il piccolo responsabile di questa fratellanza dovrebbero ascoltare, non mi ascoltano. E allora gli dico, allora stamattina stiamo mandando una lettera, è già partita, non lo so, fratelli vi vogliamo bene, ma noi non cambieremo niente la nostra dottrina, perché sono state confermate, assodate, hanno portato frutto e non lo faremo per compiacere a nessuno. Fateci sapere del vostro gruppo chi vuole continuare con noi e chi vuole stabilire, iniziare un nuovo, come volete chiamarlo, gruppo, religione, nuove guide. Noi vi diamo le nostre benedizioni, vogliamo bene, non vogliamo costruire gruppi, non vogliamo costruire grandi numeri. Va bene, io ho imparato, perché lo sto dicendo a tutti? Perché non abbiamo niente da nascondere, non vogliamo niente da nascondere. Vogliamo nasconderci dall'anticristo, dal marchio della bestia, dal diavolo e dagli anticristi. Sì, ma non vogliamo, però coi fratelli no, coi fratelli cuore aperto, dottrine aperte. Qui, cioè noi incontriamo poca gente, ma quelli che ci incontrano sanno tutto di noi, come operiamo, come non operiamo, cosa predichiamo, cosa non predichiamo, eccetera. Nessuno è obbligato a darci soldi, decime, benediciamo chi ci aiuta, ma nessuno è obbligato, la nostra radio è gratis, la chiesa è gratis, i messaggi sono gratis, non vendiamo niente, non vendiamo un CD, un DVD, tutto è gratis, anche la mia vita, la mia morte, il mio sangue, voglio scrivere l'esempio di Gesù, tutto deve essere gratis, nella mia tomba non ci deve essere una moneta, voglio spendere tutto per Gesù, tutto. Va bene? E i fratelli che non sono d'accordo li amiamo, però se non sono d'accordo li amiamo, però come dice Amos 3:3.
Se due persone non sono d'accordo, come possono camminare insieme?
Come possono due camminare insieme se sono divisi? Va bene? E Gesù è venuto a portare divisione. Matteo 10:34, Angela, cosa dice?
Matteo 10, aspetta che apro la Bibbia, 34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada.
Ok, d'ora in avanti?
Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua.
Ok, quindi anche la nostra chiesa deve essere purgata, deve essere filtrata, deve essere, dobbiamo separarci. Quelli che vogliono continuare il Vangelo, solo il Vangelo, ok, siete benvenuti. Gli altri sono benvenuti a continuare per la loro strada, sarà anche meglio della nostra, non voglio giudicare, però separati. Perché noi fino adesso abbiamo continuato così e non cambieremo per compiacere a te, a me o un altro.
Amen.
Io quante volte ho dovuto fare cose che era contro a quello che io volevo, però era nel Vangelo e ho dovuto farlo. Quindi se non ho voluto compiacere a me, non comincerò a compiacere a te, perché Gesù non è qui per compiacere fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe,
amen,
molto tempo fa ha abbandonato se stesso, molto tempo fa, va bene? Io sono morto vivente, io sono morto, e adesso è Cristo che vive in me. Leggilo, dammi la scrittura per cortesia, perché quando parlo mi piace dare scritture.
Amen.
Galati, ce l'hai?
Quale?
Galati 2:20. Oh, io sono morto vivente, fratello Giuseppe è morto, non c'è più. Quello che vedete adesso è un altro e spero che sia un altro. Cos'è? Chi è quest'altro?
È Gesù.
Ok, cosa dice?
Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Ok, quindi questa è la nostra dottrina. Vi amiamo, fratelli, ma non la cambieremo per compiacere a nessuno. Ora, quando voi sbagliate, se sbaglio in privato uno e uno, vi arrangiate. Perché se non sbaglio dentro la Chiesa, che c'è di mezzo la Chiesa, le comunità, le dottrine, e allora, mi spiace, va riferito alla Chiesa. Perché? Perché altri, chi peccano davanti a tutti, dice Paolo a Timoti, riprendili affinché gli altri temano.
Sì, sì, sì.
Questo sia, che sia di monito ad altri, che non siamo qua a dividere dottrina, a dividere il modo di fare, iniziare comunità chat dove la gente si offende. Queste comunità chat che avete iniziato hanno offeso delle persone, abbiamo perso delle pecore. Va bene, poi posso darvi anche nomi. Quindi basta, fermate. Se lo volete fare, vi benediciamo, se lo fate fuori dalla nostra chiesa, potete fare quello che volete. Italia ufficialmente, suppostamente, è una democrazia, fate quello che vi pare, Matteo Renzi vi darà una mano a essere democratici. La nostra chiesa, noi non siamo democratici, siamo monarchia, c'è un re. Come si chiama il re?
Gesù.
Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, amen. C'è altro, se no andiamo oltre.
Amen.
No, io volevo aggiungere qualcosa quando ho sentito Angela parlare, che anche io nella mia vita con il Signore sono state delle crescita spirituale, no? Che il Signore mi ha portato, e abbiamo camminato insieme io con te Giuseppe e la Deborah per più di 20 anni, e ci sono state delle tempeste, no? Nella nostra vita per il Signore, e tante cose che io all'inizio non ho capito e mi hanno ferito. Ci sono state delle cose che per mesi non ho capito. Ma perché, Signore, io devo passare per questo? Perché devo fare quello? Perché non capivo, la mia mente carnale non capiva tante cose, no? Ma in questi momenti io mi ricordavo delle decisioni che io ho fatto per Gesù tanti anni fa, che il Signore mi ha messo su questa strada, lavorare con questi fratelli, che è la volontà del Signore essere qui e lavorare insieme contro il diavolo. E non importa me stessa. Sai una cosa che io ho capito di tutte queste cose? Che quando io mi sono offesa o mi sono sentita ferita, era la mia superbia che era ferita. Non era il Signore in me. Questa scrittura che tu hai detto, Giuseppe, è proprio del Signore. Paolo dice: Cristo vive in me. Io mi sono accorto che tutte quelle volte che nel mio cammino con il Signore e con i fratelli, perché siamo umani e lavoriamo insieme, sbagliamo tutti, no? Però nel momento che io mi sono ferita, mi sono chiusa dentro, mi ricordo sono state delle istanze che mi sono chiusa dentro, non ho più parlato con nessuno perché mi sono sentita ferita per questa cosa che è successa, quell'altra cosa. E io, il Signore mi ha mostrato che sono stato io ferito, il mio vecchio io, e non il Signore, e che io non lasciavo che il Signore vive in me. E mi ricordo che ho dovuto decidere: Signore, io vado avanti per te, per la tua gloria, con i fratelli, perché tu mi hai messo qui, in questa chiesa, per essere unita anche quando i fratelli sbagliano. Questo è che una cosa che nessuno è perfetto, non c'è una chiesa perfetta, fratelli, ho delle notizie per voi.
Per
non
questo c'è il perdono.
E per questo c'è il perdono, è andare avanti per il Signore, per il scopo delle pecore. Che importa io, le mie ferite? Chi sono io, Dora? Nessuno. E io mi sono accorta che è stato il mio orgoglio che è stato ferito. È il mio orgoglio. Ma se veramente Gesù vive in me, allora posso superare qualsiasi cosa e andare avanti per il Signore, per le pecorelle. Paolo ha detto: io soffro tutto per le pecorelle, ha detto Paolo. E questo che anche io voglio fare con i fratelli qui accanto, superare le montagne. Ci stiamo avvicinando al tempo della fine e sarà più e più difficile.
Guarda, parentesi, io non sarei intervenuto se le pecorelle non stanno soffrendo.
Sì,
le pecorelle stanno soffrendo, uno, e due, non sarei intervenuto se questi fratelli non sapevano cosa facevano. Però il nemico poteva usare questo e dividere la chiesa. Per cominciare a creare sette correnti di denominazioni. Nella Chiesa Pentecostale ci sono 29.000 denominazioni diverse.
Dentro la Chiesa Pentecostale? È vero.
29.000.
È vero.
Cioè, vogliamo questo?
No.
E ognuno che va in 29.000 direzioni diverse di questi pastori. No, non vogliamo questo. Noi vogliamo che, non vogliamo che frate Giuseppe sia la guida, tantomeno voglio che lo sia tu. Voglio che sia Gesù la guida.
Amen.
Infatti voi non dovete mai seguire frate Giuseppe se frate Giuseppe non sta seguendo le scritture, la parola, la Bibbia, non le profezie personali, che non mi interessa niente. Va bene. Amen. Infatti voi mi conoscete da decenni, voi sapete che io ho paura, una paura santa di Dio, di guidare gli altri fuori binario.
Amen.
Ok, sono 42 anni e se il Signore mi sta ancora usando vuol dire che è vero, sto seguendo le scritture o perlomeno sto cercando di farlo.
Amen.
E ogni volta che ho sbagliato, e io sbaglio un giorno sì, un giorno no, il Signore mi benedice lo stesso anche negli sbagli. Perché?
Perché tu hai dato tutto il tuo cuore
perché
a Gesù.
Perché sto cercando
di fare la sua
il giusto
volontà.
Secondo le scritture.
Ecco.
Sto cercando non che la gente segue me, ma che segue la scrittura.
È vero.
Infatti sono conosciuto per le scritture. Il mio nome potrebbe essere Giuseppe Scrittura.
È vero.
E ci sta tranquillamente. Infatti una volta stavo evangelizzando di porta in porta, entro in un negozio e c'è una profetessa dentro. C'era una donna che si chiamava, la chiameremo R. Avevo un 29 anni, elegantissima, e c'era infatti un'amica sua mi ha portato lì, perché stavo andando evangelizzando di porta in porta. Mi dice: vieni che c'è un'amica mia che riceve profezia. Io, oh, volentieri. Vado da lei, e questa era veramente una profetessa, del Signore, una cattolica. Però aveva il dono di profezia, veramente, tipo una sposa di Cristo, uno che amava il Signore. Mi sono innamorato del suo spirito, che bello. Mi parlava di suo marito, dei suoi figli, era una donna, una moglie veramente col cuore aperto, con la famiglia. E c'erano queste due donne che stavano evangelizzando. A un certo punto io ho cominciato a dare delle scritture, perché ci scambiavamo delle scritture in senso buono, per incoraggiarci. E allora le dico: guarda, apro la Bibbia e dico: voglio dare una scrittura. Io ho l'abitudine di aprire la Bibbia, perché la gente vede che nella Bibbia prende fede. Dice: ah, non è lui, è la Bibbia. Quindi c'è l'abitudine di farglielo leggere. E c'era una scrittura, gli ho detto: guarda, ho aperto la Bibbia, l'ho letto, e a metà della scrittura mi fa: guarda, Gesù mi dice che tu non hai bisogno di leggere la Bibbia. Perché? Perché tu c'hai la Bibbia nel cuore, mi ha detto Gesù. Lei mi ha detto a me. Capisci? Gesù mi ha dato un dono, mi ha dato la Bibbia. Io potrei essere in prigione, così guardare con le catene alle mani, guardare la finestra e la Bibbia si srotola da sola nel mio cuore, e voi lo sapete.
Amen,
benissimo,
sì.
Questo. Okay? Quindi voglio dire, non è la conoscenza biblica, non è me che voglio che seguite, dovete seguire le scritture perché è un dono che Dio mi ha dato, sono le scritture. E non è conoscenza biblica, ma è un dono di discernimento che Gesù mi ha regalato. Quindi fratelli, non venite qua a guidare comunità nella mia chiesa, non venite qua nella mia chiesa a organizzare comunità chat, non venite qua perché non lo voglio fare neanche io. Non venite qua a cercare di fare i leader, di fare i pastori, perché non lo voglio fare neanche io. Non c'è posto per me di fare il grande pastore, virgoletto, come nelle chiese, non c'è posto per voi. E quindi sono intervenuto perché ho visto che stavate dividendo la chiesa. Stavate organizzando riunioni di qua, riunioni di là, senza consigliarvi. E questo, i frutti sono stati negativi, sono inciampate le pecorelle, che si è offeso, ho parlato con una sorella che non vuole più contattarvi.
E poi lo so che era anche il desiderio nostro di essere presenti quando i fratelli fanno riunioni o la Santa Cena, di essere con loro e dare un messaggio da Gesù, ma non è neanche stato possibile perché non siamo stati informati di queste riunioni, è stato fatto tutto a nostra
insaputa. Nella nostra fratellanza, di cui io sarei responsabile, non mi dite neanche che fate la comunione. E magari c'è un messaggio di Gesù di incoraggiamento, l'ho saputo dopo, sono rimasto... Non dico una schiaffo in faccia, ma una secchiata d'acqua fredda. Guarda, questi qui fanno la comunione, si riuniscono e mi dicono niente.
No, è vero.
Mi sono sentito come quando il profeta Nathan è andato da Davide e gli ha detto: sai che tuo figlio ha riunito tutti i cavalieri e si è messo come il re di Israele? E a me il profeta Nathan non mi ha invitato. Mi sono sentito come Nathan. Ok, poi ci sono altre cose, per esempio. E ci sono altre cose che c'è una lunga lista di problemi che sono successi. Capito? C'è una dolce sorella che noi la amiamo moltissimo, non facciamo nomi, ok, lei va in giro a condividere gli altri, dice che lei ci ha fatto un sogno, che lei è la regina, e non c'è posto per regina a nostra chiesa, cioè c'è la chiesa cattolica che c'ha la regina del cielo, noi qui regina non ne vogliamo. Con questo ti perdoniamo se confessi, se ti penti, se cambi, come vedi non faccio nomi.
Sì.
Bene, che, sorella, tu non puoi andare in giro a dire che tu sei la regina, che Dio ti ha dato un sogno. Sai, non tutti i sogni, io ho un dono di interpretare i sogni, ti assicuro sorella, se tu me lo chiedevi a me, ti dicevo su questo sogno non è da Dio. No, tu non sei la regina, perlomeno se sarà regina in cielo, questo è da vedersi, tu non puoi andare in giro a dire io sono la regina. È Dio che ti deve fare regina, te l'ha detto, a me non l'ha detto. Dalla mia chiesa tu non sei regina. In questo modo tu metti in soggezione i fratelli e diciamo sublimamente li metti sotto di te perché sei la regina. Con questo sto cercando di mancare di amore e di rispetto a sua sorella? Assolutamente no. Assolutamente. Sto usando il bastone del pastore per addrizzare le cose. Ora, se questa sorella è una mia pecorella, tornerà. Se non torna, non è la mia pecorella, sarà pecorella di un'altra chiesa. D'accordo? E quindi fratelli, se volete iniziare un'altra comunità, un'altra chiesa, disassociati da me, vi do le mie benedizioni, il mio amore, sono contento che la nostra chiesa si... Vabbè, sono contento di quello che farete, però dovremmo dividersi, perché voi operate in un modo che noi non operiamo. Chi opera meglio? Ma questo lo giudicherà il Signore, si vedrà dei frutti, non mica devo giudicarlo io. Angelina,
sì.
Dora, sono contento di aver condiviso questo perché nella nostra chiesa non possiamo andare avanti nel buio, nelle tenebre,
no,
non dire questo perché sennò quello si offende, non dire presto mettete a fratello Giuseppe in uno scafandro, una camicia di forza, perché la mia unzione è tutta nella libertà, l'unzione che il Signore mi ha dato, la piccola unzione che voi ne avrete anche di più, la piccola unzione che mi ha dato il Signore è tutta nella libertà, nella gioia, nell'onestà. Se io devo cominciare a nascondere questo, a nascondere quell'altro,
no, infatti...
io credo che perderò l'unzione. Preferisco perdere la radio, la chiesa, preferisco che la metà dei discepoli, dei fratellini se ne vanno, però vado avanti
sinceri.
Con Gesù.
Infatti, voglio dirti, mi sento molto più leggera. È una cosa che, non lo so se voi fratelli che ci ascoltate avete già notato su di noi, quando abbiamo un problema dentro la comunità o fuori dalla comunità,
lo diciamo.
Quando c'è qualcosa sul nostro cuore, non possiamo tenerlo nascosto, dobbiamo dirlo a tutto il mondo. Almeno imparate anche voi qualcosa di queste cose, ma noi non possiamo nasconderla, venire a predicare come quelli sul pulpiti, che è tutto bene, così dice Gesù, leggete le scritture, e poi noi ci nascondiamo con i nostri problemi, nessuno lo
a
sa.
A sparlare alle
no,
spalle.
No, non riusciamo. Sinceramente, io... tutto il mondo può saperlo, questi siamo noi, imparate, non fate i nostri sbagli, amate Gesù, e noi impariamo anche. Con l'aiuto di Dio, speriamo. E poi se il Signore vuole mantenere questa radio, è la sua decisione.
È la Chiesa, che è la Chiesa più importante della radio. Guarda, Giovanni 6, cosa dice?
Giovanni
6, 65, credo.
6, 65.
Sì.
E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici, «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose, «Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Vado avanti?
70.
Gesù rispose loro, «Non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo.
Quindi, verso 66 dice, «Molti dei suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui».
Uh-huh.
E 67 cosa ha detto Gesù? Oh, per favore, nascondiamo tutto!
No, nascondiamo.
Che le pecore sono inciampate!» Nascondiamo che proteggiamo la Chiesa, nascondiamo che qualcuno si può sentirsi umiliato, offeso, per favore, nascondiamo la verità per coprire, ha detto così Gesù?
No.
Detto, stiamo attenti a come facciamo qui le cose, perché sennò perdiamo i fratelli, perdiamo le chiese. Angela, perdiamo le offerte della domenica, siamo rovinati, come
siamo
facciamo a comprare gli spaghetti a fratello Giuseppe, Angela?
Fratello Giuseppe non mangerà spaghetti, siamo qui per le offerte.
Dovrà mangiare fagioli e pasta e fagioli, ma insomma,
senti,
cosa ha detto Gesù 67?
67, perciò Gesù disse ai dodici, non volete andarvene anche voi?
Quindi Gesù non era assolutamente impressionato, guarda, nella mia vita sono più quelli che ho perso che quelli che ho guadagnato per predicare così.
Lo so, sì.
È vero o non è vero?
Sì, sì, sì.
Cioè io,
però sei rimasto con qualità, sai? Non quantità, grande, masse di persone, ma sei rimasto con la qualità, con persone poche.
Ho predicato
però...
in centinaia di chiese. Non sono piaciuto a nessuna, troppo. Non mi hanno mai invitato a tornare. Mi hanno detto che quello che ho predicato in tanti posti è la pura parola di Dio, però... si sono messa a ripredicare all'incontrario, cioè la gente gli piace come predico, come insegno, e capito, se dovesse predicare in modo da compiacere la gente, per allargare, così possiamo costruire un edificio, $1 milione, tutti se ne possono andare, rimango con $1 milione, non mi interessa un fico secco dei vostri $1 milione, teneteveli. Una volta eravamo in Europa dell'Est, ricordi quel tipo pentecostale cosa mi ha detto? Mi ha detto, fratello Giuseppe, io posso aprirti una porta? Quante chiese pentecostali?
2000 chiese.
Quanti? 2500 chiese pentecostali, questo mi apriva.
Sì, mi ricordo.
Dovevo solo predicare a loro modo.
Anche...
E gli ho detto... li puoi schiaffare nell'immondizia quella religione lì. Certo, non mi interessa 2005, mi interessa Gesù e io predico come sento.
Anche in Austria c'è un pastore che ha organizzato un torneo delle chiese di Austria per te per predicare e ti ha detto così, il tuo messaggio è bellissimo, ti chiedo una cosa, non predicare il rapimento. Ti ricordi?
Sì.
E siamo andati alla sua chiesa, abbiamo predicato il rapimento, siamo andati alla prossima chiesa organizzata da lui, abbiamo predicato tante cose, come evangelizzare, e anche il rapimento è uscito. E così via, siamo andati a diverse chiese che lui ha organizzato, e dopo abbiamo sentito dal Signore che, guarda, le prossime chiese, per essere completamente libere a predicare il nostro messaggio che il Signore ha dato, le prossime chiese le organizziamo noi, senza di lui. E così abbiamo fatto. Lui ha detto che c'è una chiesa molto difficile che non vuole riceverci perché sono molto conservativi, tradizionali, non ascoltano questo tipo di messaggio.
Pentecostali rigidi.
E siamo andati senza di lui, abbiamo organizzato una predica anche lì. Siamo entrati nella chiesa, ha predicato il rapimento, l'evangelizzazione, il messaggio completo. Sono stati impressionati. Il pastore ci ha invitato a casa sua, abbiamo avuto una bella comunione con lui. E questo primo pastore che ha organizzato il torneo è stato scioccato. Come è possibile? Quindi andate avanti con la volontà di Gesù.
Certo.
Non lasciate nessuno che vi ferma. Andate avanti.
E questa chiesa, che sono rimasti scioccati, che erano... È successo che non ci avrebbero mai invitato, ma il Signore li ha truccati.
È vero.
Il Signore li ha ingannati. Cosa è successo? La chiesa prima di loro... abbiamo predicato eccetera e alla fine abbiamo pregato per la guarigione, c'era ti ricordi, una fila di gente che e il Signore li guariva tutti uno dopo l'altro, gli imponevo le mani, il Signore mi dava parole di conoscenza, e questa donna ha detto prega per mia figlia che è oppressa da uno spirito cattivo, e c'era una figlia di 13-14 anni che era lì imbambolata e ha detto guardato lei la mamma tutta elegante e papà lì seduto vestiti bene, c'era questa figlia di 13 anni imbambolata e io guardo la figlia e sento nel mio cuore devi guardare alla madre e allora guardo la madre e lei tutta sorridente, pentecostale tutta e gli ho detto raccontami di te, ha detto no è la mia figlia il problema, io sono a posto, ha detto raccontami di te e cosa devo dirti?
Uh-huh.
Quello che ti pare, voglio conoscere di te e questa ho cominciato a dirgli il problema sei tu, non è tua figlia. E Gesù mi ha dato una parola di conoscenza.
Sì, mi ricordo, sì.
E ti ricordi?
Mm-hmm.
E che tu mi traducevi, infatti. Mm-hmm. Allora, gli dicevo, continua a parlare. Insomma, è saltato fuori un sacco di dettagli che questa donna era fuori dallo spirito. Questa donna faceva delle cose sbagliatissime. E gli ha detto, attraverso questi sbagli e peccati, lo spirito entra a tua figlia. Tu devi confessarla, abbandonarla e essere liberata adesso. Insomma, per accorciare una lunga storia, questa donna ha confessato tutto. Ho imposto le mani su di lei e mi fa adesso prega per mia figlia. La guardo, sua figlia era liberata. Era tutta gioiosa, libera, felice.
Sì, di 14
era,
anni.
Era lei, era il suo spirito di lei. E il Signore mi ha detto che non sembrava.
Uh-huh.
Okay. E allora cosa è successo? Finita la fila della preghiera, c'è una ragazza che telefona alla figlia del pastore di un'altra chiesa, appunto questa chiesa che tu parlavi, e gli dice c'è quel uno che sta guarendo eccetera vieni perché tu c'è una malattia sì vengo e questa tutta sì. arriva alle 8 di sera che stavamo chiudendo e stavamo andando via arriva lei e è riuscita dopo 2 ore che predicavo è riuscita ad arrivare proprio sulla fine e dice sono venuto il più presto possibile ma che succede io c'ho un problema alla spina dorsale che porto un corpetto, uh-huh. Faccio fatica a camminare, sono anni che ho la spina dorsale.
Perché she jumped in a swimming pool and she broke her back.
In italiano.
She jumped in a swimming pool.
E si era tuffata in una piscina.
And she broke her back.
E si è spezzato la spina dorsale. Uh-huh. E doveva camminare con una cosa, come si dice, un corsetto, un corpetto, come tu avevi.
E con dolori, sì.
E con dolori, eccetera. E gli ho detto, mettiti, vieni qua che... prego per te. Allora gli ho imposto le mani e Gesù l'ha guarita meravigliosamente.
Sì.
Gli ha detto abbassati, curvati,
sì.
Muoviti. E lei è tutta guarita perfettamente. Guarita. E il Signore ha ingannato la chiesa di suo padre. Perché torna da suo padre, si è ingannata tra virgolette.
Sì.
Torna dal padre.
E le ha detto sono guarita perché c'è un predicatore che ha pregato per me. E quindi grazie a questi segni. Mm-hmm. Di guarigione che il Signore ha fatto, il padre pastore
ha aperto la porta della
ci ha invitato
chiesa,
anche nella sua chiesa.
Per miracolo.
Sì, e sono stati d'accordo con tutti i messaggi di rapimento e tutto quello che abbiamo predicato.
Per le vie delle scritture.
Sì,
non
sì,
potevano
sì,
negare le scritture, sul rapimento e tutto. E poi ci ha invitato a casa, abbiamo avuto un a blast of a feast.
Amen.
Ok, gloria al Signore, bene.
Quindi, fratelli, questo volevo dirvi, che avete sentito oggi questo sfogo così in radio, ma sinceramente quando...
Il programma è andato a farsi benedire anche.
E quindi quando noi abbiamo dei problemi qui, voi lo saprete, perché non vogliamo essere ipocriti e amiamo i fratelli, sono i nostri cuori e ci pensiamo sempre a loro, a queste cose che sono successe, stiamo pregando continuamente su queste cose. E quindi è uscito anche in radio e succederà anche nel futuro quando abbiamo altri problemi.
Sì, non era
voi ci conoscete così come siamo.
Non era in programma.
Non era, no.
Però Gesù mi ha parlato, mentre tu eri lì che piangevi, Gesù mi ha parlato e fa... Cosa aspetti a dare la verità a tutti quanti?
Infatti.
E gli ho detto, ok Gesù, adesso tiro fuori, in inglese dice, pull the cat out of the bag.
Sì.
Quindi, se la verità, come dice Gesù, sono diventato, chi era Paolo o Gesù? Ha detto, sono diventato, Paolo, e sono diventato vostro nemico perché vi dico la verità. Ok? Quindi, fratelli, preferiamo, per questo la nostra chiesa è piccolina. E non potremo mai avere una grande. Viene la tribolazione, quanta gente pensate che avremo intorno? Non troppi, perché adesso sono tutti lì a cercare un rifugio nelle montagne per stare comodi e bere il cappuccino. Uscite! Chi può? Uscite nel nome di Gesù Cristo! Non mi fate venire da voi fra un anno o due anni e dirvi vi avevo avvisato. E questo è il bastone, va bene? Di nuovo il bastone del pastore. Di nuovo, preferisco sculacciarvi in anticipo per salvarvi,
amen,
che non dopo.
Amen, amen.
Preferisco, come si dice, un recinto in cima al recinto sopra lo scoglio, sopra il baratro. Il recinto sopra il baratro che un cimitero sotto.
Amen. E voglio dire grazie Gesù per tutte le sculacciate. Io, fratelli, credo che ho ricevuto più sculacciate di tutti voi da parte di Gesù, come quella donna...
Ma siamo qua solo a sculacciare, no?
No, aspetta.
La gente penserà che io solo sculaccio qua.
No, non
io
credo
ti voglio
che sia
bene
stato,
in
credo
Cristo.
Credo che è stata la mano di Gesù che ha dovuto liberarmi come quella donna nella Bibbia con i 7 demoni. Anche io ho dovuto liberarmi da tanti spiriti del mondo. E quindi credo che ho ricevuto da Gesù... più correzioni scolacciate che tutti voi messi insieme, ma voglio dire questo, vale la pena lasciare tutto e andare solo con Gesù avanti, vale la pena perché ti senti così libera, benedetta. Io sempre quando prego una cosa sento forte nel mio cuore, che sono una delle persone più benedette del mondo, più di molti altri che vorrebbero essere nel mio posto, e credo che con tutto il mio cuore credo sinceramente questo, che sono una delle persone più benedette del mondo. Quindi non è niente, non mi manca niente. Oh Gesù, sono felice, sono libera, sono nel suo servizio, amo le pecorelle, ho tanti fratelli speciali. Veramente non ho niente da lamentarmi. E quindi vale la pena ricevere le sculacciate, dare tutto il cuore a Gesù, lasciare i rancori, le idee, i pensieri, tutto lasciare indietro e dire Gesù come vuoi tu, amen.
Amen. Ebrei 12.
Ebrei 12, ok, aspetta.
Verso 4-5, dove comincia sulla disciplina del Signore?
Allora, 6.
6.
Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, quale è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità.
Cioè le sculacciate sono,
amen,
per santificarci.
Alleluia, amen.
Dio non gode a sculacciarci. Però Giobbe dice, prima fa la piaga, poi la guarisce. Dio prima ha distrutto Israele e poi l'ha perdonata. Se Dio non avesse distrutto Israele, non ci sarebbe Israele. Se Dio non mandava il diluvio, ok, non ci sarebbe stato Noè e continuità. Se Dio non avesse distrutto Sodoma, tutto il mondo si sarebbe sodomizzato, come si sta sodomizzando adesso, irrimediabilmente, senza speranza. Ciò vuol dire che sta arrivando la fine del mondo, Armageddon. Va bene? È finito?
No, c'è verso 11. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.
La moglie di Giobbe gli ha detto: Amen. Maledici Dio e muori. Non vedi che ti sta dando malattie, Dio? Cosa continui ad orare? Dio ti sta dando solo malattie. Maledici Dio e muori. Giobbe capitolo 2.
Sì.
E Giobbe gli ha risposto: donna stolta. Era come la moglie di Lot questa. Abbiamo ricevuto il bene dall'Eterno, non riceveremo il male. Cioè, cos'è il male? La sculacciata. Cioè, noi siamo qui solamente, vogliamo lo zuccherino la domenica mattina in chiesa, dove dice saremo rapiti prima della tribolazione, tutto a posto, prepararsi, Gesù manda, Dio manda un taxi con un cappuccino pronto. No, le mie pecore ascoltano la mia voce. Ok, Salmo 23 dice, la tua verga è quello che mi consola. Perché, come hai letto, le sculacciate del Signore sono per santificarci. È stato scritto di Gesù: nonostante fosse figlio, imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Vogliamo imparare l'ubbidienza anche tramite le sofferenze delle sculacciate, o vogliamo andare imperterriti come il diavolo in cielo, che si è ribellato, si è insuperbito, non ha voluto confessare e ancora tutt'oggi continua fino al lago di fuoco? Vogliamo essere così? Io avrei finito.
Io voglio aggiungere che io sono qui bringing fruits to Jesus because of corrections.
Portando frutti a Gesù solamente grazie alle correzioni.
Sai, ieri sono andata a evangelizzare perché facciamo una raccolta cibo questi giorni per il Natale.
Per mangiare, sennò come mangiamo qua?
Una signora è venuta a me e mi ha detto: perché i tuoi occhi brillano così? Ha visto proprio il Signore. E oggi nella mattina John mi ha detto: io vedo come un'aureola intorno a te quando tu parli, Dora. E nel momento quando John ha detto quello, ho detto: Signore, la gente vede tu in me solamente perché tu mi hai corretta.
Solamente perché tu?
Because you corrected me.
Perché Gesù mi ha corretto.
Io sono stata una e sono ancora tante volte full of pride.
Pieno di superbia.
Full of selfishness.
Egoismo.
Self-righteousness.
E giustizia falsa personale.
E se la gente ieri, John oggi, vede Gesù in me, è solamente per le correzioni che ho ricevuto.
Amen.
Sono qui dopo 20 anni servendo il Signore solamente per le correzioni che ho ricevuto. E tu sai bene, Giuseppe.
Se tutti qui ci correggiamo a vicenda, io stesso ricevo correzione di mia moglie, da tutti quanti,
e non è stato facile. E non è stato facile. Io non ti ho mai confessato, Giuseppe, però alcuni anni fa sono stata così discouraged.
E scoraggiata.
Con tutti i problemi che avevo e le correzioni che ricevo. That I thought I'm just gonna kill myself because I couldn't take it anymore.
Sì, la tua vita sarebbe finita e non ce l'avresti fatta.
But Jesus said receive.
Ma Gesù ti ha detto ricevi.
And when I started to receive.
E quando ho cominciato a ricevere.
It's like a cleansing.
E quel ricevere ti ha pulita.
Fully.
Completamente.
And Jesus, today people see Jesus in me.
E oggi se Gesù vede Gesù in te.
Se la gente vede Gesù in me è solamente perché ho ricevuto le correzioni che mi hanno pulito dentro, affinché, come hai detto tu, Giuseppe, Gesù vive in noi e non più noi e le nostre superbie e egoismo e tutte quelle cose del maligno.
Non è che Dio si diverte a dare punizioni o a dare correzioni, è che sono necessarie.
Yes, to cleanse
us. È come il giardiniere che c'ha degli alberi, se tu non tagli i rametti tutti gli anni, quell'albero diventa selvaggio, una giungla, non servirà più niente. Bisogna tagliare i rami tutti gli anni, così siamo noi.
E io I thank God.
Giovanni 15, guarda.
Ringrazio a Dio per il Signore e per te, Giuseppe e Deborah, che mi avete corretto durante gli anni.
Io pochino, ma il Signore.
Sì,
perché le stesse correzioni le ricevo anch'io, tu lo sai benissimo.
Sì, grazie Gesù per le correzioni.
Grazie Gesù, guarda che bella scrittura Gesù mi ha dato, Giovanni 15, per me, per te, per noi e per tutti i fratelli della nostra chiesa che ci seguono, i fratelli che rimarranno nella nostra chiesa, i fratelli che usciranno dalla nostra chiesa, il nostro amore va con loro, li amiamo, ma come Gesù ha detto, ve ne andrete anche voi. Cioè il Signore non ha paura di se noi vogliamo fare una strada diversa. Va bene? Gloria al Signore. Cosa dice Giovanni 15:1?
Giovanni 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Quindi se siamo potati, se il Signore ci sculaccia, come abbiamo detto in Ebrei 12, che il Signore corregge colui che Egli ama. Mm-hmm. Se noi non siamo bastardi, ci correggerà. Sono sì. I bastardi, quelli che non hanno genitori, che vanno per le strade, si drogano, vanno a prostitute, se sono scoraggiati vanno in discoteca, se sono abbattuti si alcolizzano, se si arrabbiano picchiano, quelli sono i bastardi che non hanno correzione. Se tu vai nelle prigioni, 99, ma direi forse 100%, diciamo 99% almeno che sono dentro lì, è perché non hanno avuto genitori che li hanno corretti. Cioè io non mi aspetto che nessuno dei miei figli andrà in prigione, non mi aspetto. Perché sono stati corretti. Guarda, mio figlio di 18 anni, Gabriele, 18 anni, non si è mai drogato, non è mai andato in discoteca, non va in giro a cercare prostitute per le strade, e capito? E perché è stato addestrato così. E adesso lui continuerà, per grazia di Dio, a avere una vita felice, e gli altri figli dietro lui, una vita pulita, una vita basata sul Signore. Okay, perché io mi sono studiato di insegnargli tutto quello che Gesù ha insegnato a me, okay, affinché possa vivere una vita cristiana come me e meglio. Bene, quindi dobbiamo, ripeti che verso era 4?
Verso 2.
2.
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Quindi questo è il destino della nostra chiesa, chi vuole rimanere dentro, chi non vuole rimanere, vi benediciamo, uscite tranquillamente. Chi vuole rimanere c'è un prezzo da pagare, ed è, ci saranno correzioni.
È vero, sì.
Se sbagliate ve lo faremo sapere.
Sì.
Se uscite di binario ve lo diremo. Se ci sono delle pecore che inciampano vi rimprovereremo e dopo voi potrete pentirvi, confessare e vi perdoneremo. Quindi questo è il prezzo da pagare in questa chiesa. Non siamo una chiesa, perché se non facessimo così, diventeremmo come quelle chiese che tutti mormorano, tutti si lamentano, tutti sparlano e nessuno dice niente per non offendere Pinco, per non offendere Pallino, perché c'è la sorella di là che si sente molto umiliata, c'è il fratello di qui che si sente, perché hai rivelato quello che di nascosto io ho detto? E ho rivelato perché per proteggere le pecore e proteggere la chiesa. E se non ti sta bene, ti rispettiamo, trovati una chiesa dove le cose si nascondano e non si mettono alla luce. Vuoi andare avanti, verso 3?
Verso 3. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata.
Sì, perché l'hanno ricevuta.
Sì, sì.
Se non la riceviamo, rimaniamo impuri.
Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Ok, quindi dobbiamo stare in Gesù. In Gesù. Non in fratello Giuseppe o in questi fratelli che si sono, questi fratelli pastori che si fanno i pastori in Italia, che senza la nostra approvazione. Non. Dobbiamo rimanere in Gesù. E io sono responsabile di questo lavoro, perché il Signore ha usato me per fondarlo, è logico che sono responsabile.
Certo.
Ok? Però, gloria al Signore, è Gesù che dobbiamo aggrapparci, perché questo è quello che sto facendo io.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Quindi i tralci che non portano frutto saranno bruciati. Attenzione, dobbiamo portare frutto, ok? E se portiamo frutto e dimoriamo in Gesù, domanderemo quello che vorremmo, perché dimoriamo in Gesù, e ci sarà fatto. Ripeti bellissimo il verso 7.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Se dimoriamo in Lui, quindi in umiltà, in confessando i peccati, ok? Primo Giovanni 1, 7, 9 dice: confessate i peccati affinché siate perdonati. Amen.
Amen.
E l'8 e poi ci fermiamo lì.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
Ok, quindi non si può. Voi fratelli che avete ricevuto la correzione e che vi siete offesi, dovreste fermarvi, ringraziare Gesù che c'è stato uno che ha avuto il coraggio, io, di correggervi e di dirvi dove sbagliavate. Ok? Perché questo vi farà in modo che voi portiate frutto. Un giorno dovreste ringraziarmi che vi ho corretti, perché quando porterete frutto è per il Signore.
Sì.
Perché se io vi facevo andare avanti così, voi sareste cascate nel fosso. Se non ci siete già. Se già non ci siete. Perché quando uno non riceve correzione è nel fosso. D'accordo?
Amen.
Quindi io può darsi che voi non mi accettate come responsabile pastore di questa chiesa. D'accordo. Trovatevene uno che vi sottometterete. Trovatevene uno meglio di me sotto il quale vi sottometterete, accetterete le correzioni, le sculacciate, che sappia dirvi in faccia quando vi sbagliate, e sottomettetevi in silenzio, come dice la Bibbia, dare doppio onore a quelli che lavorano con la parola. Trovatevi un pastore. Io lo dico sempre, non uscite mai da una chiesa,
sì,
per andare fuori e diventare dei lazzaroni. Non uscite dalla chiesa dell'Laodicea per entrare nella chiesa di Sardi. Ho cambiato chiesa perché era dell'Laodicea, adesso faccio parte della chiesa di Sardi, morta. D'accordo? Quindi trovatevene uno, trovatevi un pastore sotto il quale vi sottometterete, e comunque i frutti mostreranno. Alleluia, gloria al Signore,
amen.
Gloria a Gesù, io avrei finito.
Amen. Ma questo è un bellissimo versetto, l'ultimo, verso 8, dice... Dopo la purificazione, dopo che, dice, ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più, dopo il Padre sarà glorificato, che portiate molto frutto.
Amen,
e
amen,
questo è il
amen.
Scopo.
E, se, e questo è il motivo che il giardiniere pota l'albero, non è perché l'albero fa male. Scienziati dicono che l'albero piange addirittura quando taglia un ramo.
Mm-hmm.
E il giardiniere non sta cercando di fargli del male, se è un buon giardiniere. Vuole che l'albero porti più frutto. Quindi se chi ha occhi per vedere, veda. Chi non vede, amici come prima. E noi andiamo avanti così. Va bene?
Allora,
e scriveteci, fateci sapere.
Guarda, ci sono infatti decina e decina
di email. Come ha detto Gesù, Matteo 12, chi non è con me è contro di me. Quando dico me, dico il Vangelo, non dico signor fratello Giuseppe, non me ne frega niente di fratello Giuseppe. D'accordo? Qui il nome, the name of the game is Jesus, Jesus Christ. Ok, il nome qui è Gesù Cristo, non è. Io, finché Gesù mi usa, sono qui a aiutarvi, benedirvi e guidarvi. Nel momento che voi trovate una cosa, ciao, vi vogliamo bene, dimmi.
No, ci sono tanti messaggi che sono entrati in queste due ore che stiamo parlando. Vuoi che te leggo uno o due?
Fai tu. Aspetto notizie buone e brutte, mi aspetto benedizioni e rimprovi, cioè ognuno faccia la sua scelta, io non sono qua a costruire.
In realtà, perché le sto leggendo veloce, non tutto, però
è one line here, one line there,
in realtà sono tutti fratelli molto aperti che ricevono il tuo messaggio, sono amorevoli, sono in favore delle correzioni. La maggioranza, non ho visto nessun email ancora
negativo. Uno, per
allora ti leggo uno, questo è speciale perché è da parte di Lorenzo, che si trova qui, non lontano da noi.
Lorenzino che ieri, l'altro ieri?
L'altro ieri. Sì.
L'altro ieri cosa fa? È andato con
Dora?
È andato
a aiutare nella raccolta di cibo.
A raccogliere cibo.
Sì, sì, sì.
E poi Dora gli ha detto, raccolta cibo, gli ha detto, Lorenzo prendi tutto quello che ti serve.
Certo.
E questo invece di prendere cibo, cosa fa? È andato a comprare una busta di cibo e l'ha portato. Dora mi ha telefonato, ma cosa faccio? Sono imbarazzata. Questo,
vuole prendere
e
niente.
Si sono messa a litigare. Prendi il cibo che ti serve. E dice, no, voglio darvelo io. E questo cioè, a volte, guardi, vedi questi fratelli? Hanno più amore di me.
Amen.
Sono meglio di me. Te l'ho detto che molti fratelli saranno davanti a me, davanti al Signore. Non è io qua seduto davanti a un tavolo qui. Sono questi che vanno nelle strade a cercare la pecorella. Sono gli apostoli mandati con un messaggio.
Vero.
Sono i discepoli che battono le strade per Gesù Cristo. Battono i campi, i boschi, vanno dappertutto a cercare pecore. Questi saranno i primi davanti al regno di Dio, non i generali dietro le scrivanie. Ringrazio Dio, adesso non riesco a camminare molto, però che io quando ero giovane l'ho fatto anch'io, gloria a Dio.
Amen.
Cosa dice il vecchio?
Dice
giovane?
Lorenzo. Ciao carissimi, siamo con voi. Il
messaggio sono Lorenzo, è tornata ad ora.
E vi amiamo tanto. Ci state aiutando tantissimo a crescere. Gesù ha detto che le pecorelle riconoscono la voce del pastore. Ed è proprio quello che ci ha condotti qua da voi, perché attraverso voi sentiamo Gesù, come Gesù ci guida. Quindi chi vuole ascoltare, ascolti. Grazie per ogni insegnamento e ogni correzione. Vi amiamo tutti, a partire da fratello Giuseppe e a finire con John.
Che dolce. Questi, quanto tempo che sono arrivati questi fratelli qui nella zona?
Un mese, due mesi.
Due mesi, e sono una grandissima benedizione, dolcissimi. Vero, sì. Ogni volta che li incontriamo, mi spiace, non possiamo incontrarli troppo, che per via delle distanze, ma sono sempre così ispiranti. La gravidanza di Olanda va benissimo, no? Lei è migliorata, mangia meglio, sorride, un raggio di sole, Dio la benedica. Vai, Angela.
Un altro messaggio e dopo andiamo avanti con il programma.
Ok, come vuoi.
Questo è un incoraggiamento dalla chiesa di Rosa e Agnello.
Rosa, gloria a Dio, Rosa e Nello, questi due fratelli ispiranti, cosa ci dicono?
Dicono, carissima e dolcissima Angelina, il mio cuore è stato profondamente toccato dalle tue parole, ho pianto con te. Io non ti conosco personalmente, ma ti conosco e ti amo nello spirito. Grazie per la vostra sincerità. Mi ha aiutato a comprendere che anche lì da voi non sono tutte rose e fiori, ma che con la vostra lealtà state affrontando le problematiche con lo spirito di Dio. Per favore, dia Giuseppe di continuare così, perché dovesse mai cambiare sarebbe per me e la mia famiglia una ennesima delusione. Giuseppe non sarà mai accettato nella chiesa carnale e tanto meno dalle capre. Tra le tantissime capre, ricordagli, c'è chi sono anche tantissime pecorelle che seguono i suoi messaggi di Gesù e che stanno crescendo e fortificandosi con esse. Digli ancora di usare la verga come faceva Gesù. E gli ripeto, non usava lo spolverino per togliere la polvere, ma andava a toccare i cuori e divideva le ossa dalla carne. Vi voglio bene.
Grazie Rosa, ti voglio bene anch'io.
Grazie Rosa.
Tu e Nello siete molto speciali e siete nel mio cuore, siete nel nostro cuore. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Grazie Amen. Signore per, sai, quando, cos'è Esodo 17, che Israele combatteva e a un certo punto perdeva la battaglia. Poi cioè Mosè era sulla montagna che lodava, mentre Mosè alzava le braccia e lodava Dio, vinceva la battaglia. Poi si è stancato, ha abbassato le braccia e Israele perdeva la battaglia. Allora due sono andati, gli hanno alzato le braccia e allora Israele vinceva di nuovo la battaglia. Quindi qui, fratelli, siamo tutti per uno per tutti, dobbiamo Amen. Alzare le braccia a Gesù. E specialmente i fratelli che sono in prima linea, okay, che sono il bersaglio principale del diavolo, contro cui il diavolo ha, cioè, tutti i cannoni che sparano, che sono, tra cui io sono uno di questi, e quindi pregare per i fratelli che sono in prima linea, che, dove tutti i demoni stanno scaricando tutte le loro armamenti più micidiali. Per favore, proteggeteci, aiutateci, pregate per noi e alzate un po' le nostre amen. Braccia, amen. Ne abbiamo bisogno, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, e cresciamo insieme fratelli, impariamo insieme, cresciamo insieme, vi vogliamo bene, amen. E poi Giuseppe, ti ho detto ci sono decine e decine di email che ti leggo dopo il programma, ma anche i fratelli che sono stati coinvolti in queste cose che sono successe ultimamente, anche loro, alcuni hanno scritto e c'è uno molto dolce, molto speciale. Vuoi che te lo leggo, ma non faccio il nome?
Sì, ma almeno dammi l'iniziale.
A te te lo do qui. N.
Wow. È uno dei fratelli di cui abbiamo parlato?
Sì.
Meraviglioso, cosa dice?
È dolcissimo lui. Dice, ciao Angela, ti abbraccio forte, forte, forte e sto piangendo con te. Se ti ho offeso o ti ho fatto sentire male, ti chiedo scusa e perdono. e vi voglio molto bene. Anche noi ti vogliamo bene. E no, non sono offesa. Allora anche lui dice che sta piangendo con noi.
Ok, Dio lo benedica.
Amen. Grazie, sono Gesù. Fratelli dolci che li amiamo tanto. Tutti voi vi amiamo. Grazie Signore.
Amen. Grazie Signore. Ti voglio bene, Anne. Grazie a tutta la benedizione che sei stato fino adesso. Infatti è questo il motivo che
sì, è vero.
Siamo, abbiamo battaglie, perché sai, ogni volta che scollacciato uno dei miei figli, grazie a Dio sono anni adesso che non lo faccio più, non c'è più bisogno, perché adesso li ho portati a un livello che non devo neanche più scollacciarli. Sono bambini che amano Dio. E ogni volta che li scollacciavo, stavo male. Solo un padre che ama i figli e che quando li scollaccia sa cosa vuol dire. Non c'è assolutamente nessuna gioia. E quante scollacciate ho rimandato, quante volte ho rimandato, perché io sto male con loro. Ognuno di voi che è papà, e ne abbiamo tantissimi, e quelli che ci seguono, ho la fede che tutti quanti amano il Signore e tutti quanti amano i figli, se no non ci starebbero seguendo. O non dovrebbero seguirci se sono così ipocriti, non credo. Quelli che ci seguono amano i figli, sono certo. Voi sapete cosa sto dicendo. Voi potete dirlo ai vostri figli come voi vi sentite quando li scollacciate, che preferireste. Una volta mi ricordo, sono andato davanti a un figlio con la cinghia e gli ho detto: ma lo capisci cosa stai facendo, che ti stai facendo del male? Ti meriti una scollacciata, ma non te la voglio dare. E me la sono data io.
Mi ricordo quando hai fatto questo. Sì, hai preso tu la scollacciata e hai detto: guarda, non voglio scollacciare te, lo faccio io. E lui è stato scioccato, quel figlio. E dopo qualche giorno ancora parlava di questo, perché è quello che Gesù ha fatto per noi. Ha preso la nostra scollacciata.
È quello che Gesù ha fatto per noi. Ha preso la scollacciata. Fratelli, siamo come Gesù, per favore. Accettiamo le nostre scollacciate. Quante altre scollacciate deve prendere Gesù? Deve venire di nuovo a farsi scollacciare Gesù. Deve venire di nuovo Gesù. Deve venire sul Calvario. Accettiamo, abbandoniamo la superbia. Non facciamo come il diavolo che dice: no, vado all'inferno, come Hitler, mi suicido, mi do fuoco, ma non mi arrendo. Non facciamo questo, perché domani ce ne pentiremo. Quante volte mi dice il Signore, sento la voce di Dio, quante volte ho offerto il perdono a Satana, quante volte gli ho detto: Satana, non lo fare, Satana, torna a me, quante volte. Cosa credete che era più facile per me, di offrire il perdono a Satana o di andare a morire sul Calvario? Quante volte gli ho offerto il perdono a Satana, ma lui non ha voluto. E ora dico a voi: umiliatevi davanti a me, sottomettetevi a mio figlio Cristo, amatevi, perdonatevi, confessate, non fate della vostra superbia il vostro idolo. Angela, per favore.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen. Facciamo una pausa?
Ok, vai.
Vuoi che ascoltiamo il figlio prodigo di Marocchi o vuoi che ascoltiamo Abbracciami Gesù?
Abbracciami Gesù.
Ok. Ascoltiamo Abbracciami Gesù.
Avevo soldi e tanti sogni da comprare. Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore. Ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, lasciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. In questo ghiaccio di ogni cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu? Lasciai un giorno in mio pastore. Gesù, io sono venuto qui da te perché c'è un grande vuoto far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è, a mani vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami. C'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio di ogni cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei?